ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
La vettura che le aspettava avrebbe potuto illustrare il proverbio «La verità può essere più crudele della caricatura», se un simile proverbio esistesse. Strisciando, lenta, dietro a un cavallo infermo, si avvicinò una vettura di piazza su ruote traballanti, con a cassetta un vetturino monco. Quest'ultima particolarità provocò un certo imbarazzo. Accortasi con un'occhiata dell'uncino di ferro che usciva dalla manica sinistra della giacca dell'uomo, la madre della signora Verloc perse improvvisamente l'eroico coraggio di quei giorni. Non poteva credere ai suoi occhi. «Cosa ne pensi, Winnie?» si tirò indietro esitante. Le focose rimostranze del vetturino dalla larga faccia sembravano passare faticosamente attraverso una gola bloccata. Sporgendosi da cassetta, sussurrò con indignazione misteriosa: «E adesso cosa c'era? Era possibile trattare un uomo così?» La sua faccia enorme, non lavata, sprizzava scintille sul lastricato fangoso della strada. «Era possibile che gli avessero dato la licenza?» chiedeva disperatamente. «Se...» Il poliziotto di zona lo calmò con uno sguardo amichevole. Poi, rivolgendosi alle due donne senza eccessivi riguardi, disse: «Sono 20 anni che guida e non ha mai avuto un incidente, che sappia io.» «Un incidente!» gridò il vetturino in un sussurro indignato. La testimonianza del poliziotto sistemò la faccenda. Il modesto assembramento di 7 persone, per la maggior parte piccoli mocciosi, si disperse. Winnie seguì sua madre dentro la carrozza. Stevie si arrampicò a cassetta. La bocca aperta e gli occhi inquieti annunciavano il suo stato mentale creato dalla piccola disputa cui aveva assistito. Nelle strade strette, il progredire del viaggio era reso sensibile ai passeggeri dallo sfilare lento e traballante delle facciate delle case, con grande sbatacchiamento e tintinnio dei vetri, come se stessero per fracassarsi dietro la carrozza. E il cavallo, infermo, con la bardatura appesa al dorso aguzzo che batteva sciolta sui suoi fianchi, sembrava che ballasse sulle punte con passetti leziosi e infinita pazienza. Più avanti, nello spazio più ampio di Whitehall, ogni segno visibile di movimento divenne impercettibile. Lo sbatacchiamento e il tintinnio dei vetri continuarono all'infinito davanti al lungo edificio della tesoreria, e il tempo stesso sembrò fermarsi. «Non abbiamo un buon cavallo», osservò finalmente Winnie. I suoi occhi brillavano nell'ombra della carrozza, fissi in avanti, immobili. A cassetta, Stevie prima chiuse il labbro pendulo per poi gridare appassionatamente: «Non farlo!» Tenendo alte le redini attorcigliate attorno all'uncino, il vetturino non gli badò. Forse non aveva sentito. Il petto di Stevie si sollevò: «Non frustarlo!» L'uomo girò lentamente la faccia, gonfia, madida e abbrutita dai molti colori, fitta di peli bianchi. I suoi occhietti rossi luccicavano acquosi. Le labbra grosse erano violacee, rimasero chiuse. Con il manico sporco della frusta si grattò la barba ispida come stoppia che gli cresceva sul mento enorme. «Non si deve», balbettò Stevie con violenza. «Fa male. Non si deve frustare», chiese l'altro in un sussurro pensieroso, e frustò immediatamente. Lo fece non perché avesse un animo crudele o un cuore malvagio, ma perché doveva guadagnarsi la corsa. E per un po' le mura di Santo Stefano, con le sue torri e i suoi pinnacoli, contemplarono nell'immobilità e nel silenzio una carrozza che tintinnava.
Thank you.
Procedeva anche, comunque. Ma giunti sul ponte ci fu un certo trambusto. Stevie all'improvviso trovò il modo di scendere da cassetta. Ci furono grida sul marciapiedi, gente che accorreva. Il vetturino tirò le redini, sussurrando bestemmie di indignazione e di sbalordimento. Winnie abbassò il finestrino e mise fuori la testa, bianca come quella di uno spettro. Nel fondo della carrozza sua madre stava gridando con tono angosciato. «Si è fatto male il ragazzo, si è fatto male il ragazzo!» Stevie non si era fatto niente, non era neanche caduto, ma l'eccitazione, come al solito, lo aveva privato della capacità di fare un discorso sensato. L'unica cosa che riusciva a fare era balbettare davanti al finestrino, troppo forte, troppo forte. Winnie tirò fuori una mano e gliela mise sulla spalla. «Stevie, sali subito a cassetta, non provarti a scendere di nuovo!» «No, no, a piedi, devo andare a piedi!» Cercando di spiegare la natura di quella necessità, si impapinò al punto da diventare completamente incoerente. Nessuna impossibilità fisica si opponeva al suo capriccio. Stevie avrebbe potuto facilmente tenere il passo di quel cavallo infermo, ballerino, senza affannarsi troppo. Ma la sorella negò il suo consenso con decisione. «Che idea! Si è mai sentita una cosa simile? Correre dietro una carrozza?» Sua madre, spaventata e impotente nel fondo della vettura, implorò: «Oh, non permetterglielo, Winnie, si perderà, non permetterglielo, ma ci mancherebbe altro!» «E poi, al signor Verloc dispiacerà sentire questa sciocchezza, Stevie. Te lo dico io. Non sarà contento neanche un po'.» L'idea del dispiacere e della scontentezza del signor Verloc, che agiva come al solito con grande forza sulla natura fondamentalmente docile di Stevie, lo indusse ad abbandonare ogni resistenza e si arrampicò di nuovo a cassetta con la faccia della disperazione. Il fiaccheraio gli rivolse truculento la sua faccia enorme, in fiamme. «Non ti ci provare a rifare questo stupido scherzo, giovanotto!» Dopo essersi sfogato così in un sussurro severo, strascicato quasi all'estinzione, si rimise in marcia, ruminando solennemente. Alla sua mente l'incidente risultava in qualche modo oscuro, ma il suo intelletto, sebbene avesse perso l'antica vivacità, intorpidito da anni e anni di esposizione sedentaria alle intemperie, non mancava di indipendenza o di buon senso. Con gravità abbandonò l'ipotesi che Stevie fosse un moccioso ubriacone. Dentro la vettura l'incantesimo del silenzio in cui le due donne avevano sopportato spalla contro spalla i sobbalzi, lo sbatacchiamento, il tintinnio del viaggio, era stato rotto dalla bravata di Stevie. Winnie alzò la voce. «Hai fatto quel che hai voluto, mamma. Dovrei ringraziare solo te stessa se poi non sarai contenta, e non penso che lo sarai. Ah, non credo proprio. Non stavi abbastanza bene a casa? Cosa penserà di noi la gente, con te che ti vai a ficcare in questo modo in un ospizio? Mia cara», strillò la vecchia con forza per superare il fracasso, «sei stata la migliore delle figlie per me. Quanto al signor Verloc, beh...» Mancandole le parole a proposito dei grandi meriti del signor Verloc, volse i suoi vecchi occhi pieni di lacrime al tetto della carrozza. Poi girò la testa, fingendo di guardare fuori del finestrino, come se volesse controllare quanto cammino avevano fatto. Ben poco, e la vettura proseguiva a filo del marciapiedi. La notte, la precoce notte infangata, la sinistra rumorosa, disperata e turbolenta notte dei quartieri meridionali di Londra, l'aveva sorpresa nella sua ultima corsa in carrozza. Nella luce a gas dei negozi con le vetrine basse, le sue grosse guance bruciavano di una tinta arancione sotto un cappellino nero e malva. La carnagione della madre della signora Verloc era diventata gialla per effetto dell'età e per una naturale predisposizione alla bile favorita dalle tante prove di un'esistenza difficile e affannata, prima come moglie e poi come vedova. Era una carnagione che sotto l'effetto di un rossore improvviso assumeva un colorito arancione. E questa donna, davvero modesta ma temprata dalle fiamme delle avversità, in un'età oltretutto in cui i rossori non sono previsti, era effettivamente arrossita davanti a sua figlia. Nell'intimità di una vettura a quattro ruote, avviata verso una casetta della Fondazione Caritatevole, una delle tante, tutte in fila, che per l'esiguità delle sue dimensioni e per la semplicità dell'arredo avrebbe potuto benissimo essere stata gentilmente concepita come luogo per esercitarsi in vista delle ristrettezze ancora maggiori della tomba, era costretta a nascondere alla sua stessa creatura un rossore di rimorso e di vergogna. Che cosa penserà la gente? Sapeva benissimo che cosa pensava la gente che Winnie aveva in mente. I vecchi amici di suo marito e anche altri il cui interesse lei aveva sollecitato con un successo così lusinghiero. Prima non sapeva che brava mendicante poteva essere, ma non le era difficile indovinare quali illazioni fossero state tratte dalla sua richiesta. Per via di quella delicatezza reticente che nella natura maschile esiste fianco a fianco con la brutalità aggressiva, le indagini sulle sue motivazioni non si erano spinte molto in là. Era riuscita a eluderle stringendo visibilmente le labbra e mostrando un'emozione determinata a restare eloquentemente silenziosa. E gli uomini diventavano subito non curiosi, com'è nella natura del loro sesso. Più di una volta aveva ringraziato il cielo di non avere a che fare con delle donne che, essendo per natura più incallite e avide di dettagli, sarebbero state smaniose di sapere esattamente quale genere di condotta poco gentile di sua figlia e di suo genero l'avesse portata a quel triste passo estremo. Solo davanti al segretario del grosso birraio, membro del Parlamento e presidente della Fondazione Caritatevole, che agendo in nome del suo superiore si era sentito in dovere di essere coscienziosamente indiscreto riguardo ai veri motivi della richiedente, era scoppiata a piangere forte e senza ritegno, come può fare una donna messa alle strette. Il signore, sottile e cortese, dopo averla contemplata con l'aria di chi è rimasto di sasso, aveva battuto in ritirata, proteggendosi dietro osservazioni consolatorie. Non doveva angosciarsi. Il regolamento della fondazione non aveva assolutamente la clausola «vedove senza figli». Non c'era nulla, insomma, che le impedisse di essere accettata. Ma la discrezionalità del comitato doveva essere una discrezionalità informata. Si poteva capire benissimo che lei non voleva essere di peso, eccetera, eccetera, ragion per cui, con grande disappunto del segretario, la madre della signora Verloc si era messa di nuovo a piangere, e più forte di prima. Le lacrime di quella grossa femmina con una parrucca scura, polverosa e con un vestito all'antica di seta e pizzo di cotone bianco sporco erano lacrime di vera desolazione. Aveva pianto perché era eroica e non si faceva scrupoli ed era piena di amore per entrambi i suoi figli. Capita spesso che le ragazze siano sacrificate per il bene dei maschi. In questo caso lei stava appunto sacrificando Winnie. Tacendo la verità, la stava calunniando. Naturalmente Winnie era indipendente, non aveva bisogno di preoccuparsi dell'opinione di gente che non avrebbe mai visto e che non l'avrebbe mai vista. mentre il povero Stevie non aveva niente al mondo che potesse chiamare suo, tranne l'eroismo di sua madre e il fatto che non si faceva tanti scrupoli. Quell'iniziale senso di sicurezza che aveva provato subito dopo il matrimonio di Winnie, col tempo si era logorato, perché niente dura, e la madre della signora Verloc, nella reclusione della sua stanza da letto sul retro, aveva ripercorso l'insegnamento di quell'esperienza che il mondo imprime su una donna rimasta vedova, ma l'aveva ricordato senza inutile amarezza. La sua scorta di rassegnazione era tale da arrivare quasi alla dignità. Rifletté stoicamente che a questo mondo tutto decade e si guasta, che la strada della bontà dovrebbe essere resa facile alle persone ben disposte, che sua figlia Winnie era una sorella delle più devote e una moglie davvero molto sicura di sé. Quanto alla devozione fraterna di Winnie, il suo stoicismo vacillò. Escluse quel sentimento dalla regola della caducità che colpisce tutte le cose umane e qualcuna di quelle divine, non poteva fare diversamente. Se non avesse fatto così si sarebbe spaventata troppo. Ma nel considerare la situazione dello stato coniugale di sua figlia, respinse decisamente qualsiasi illusione compiacente. Assunse la fredda e ragionevole opinione che meno si abusava della bonomia del signor Verloc, più a lungo ne sarebbero probabilmente durati gli effetti. Quell'ottimo uomo amava sua moglie, naturalmente, ma avrebbe senza dubbio preferito non tenersi in casa più membri della famiglia di quanto fosse indispensabile per un'adeguata dimostrazione di quel sentimento. quindi era meglio che tutto l'effetto della sua bonomia si concentrasse sul povero Stevie. E l'eroica vecchia decise di allontanarsi dai suoi figli come atto di devozione e mossa profondamente politica. La virtù di questa politica consisteva nel fatto che i diritti morali di Stevie si sarebbero rafforzati. La madre della signora Verloc era sottile a suo modo. Il povero ragazzo, un ragazzo buono, utile, anche se un po' particolare, non aveva una posizione sufficientemente solida. Era stato preso assieme a sua madre più o meno nello stesso modo in cui erano stati presi i mobili della casa di Belgravia, come se si desse per scontato che apparteneva esclusivamente a lei. «Cosa succederà?» si era chiesta, poiché la madre della signora Verloc aveva una certa immaginazione. «Quando morirò?» E quando si era posta quella domanda lo aveva fatto con terrore. Era davvero terribile pensare che in quell'occasione non avrebbe potuto sapere che cosa sarebbe accaduto al povero ragazzo. Ma cedendolo alla sorella e lasciando la casa, gli assicurava una posizione di dipendenza diretta. Questa era la conferma più sottile dell'eroismo e del non farsi tanti scrupoli della madre della signora Verloc. Il suo atto di diserzione era in realtà un piano per sistemare in modo stabile la vita di suo figlio. Per uno scopo del genere c'era gente che faceva sacrifici materiali. Lei aveva trovato questa strada, era l'unica possibile. Per di più avrebbe potuto vederne i risultati. Bene o male avrebbe evitato un'orribile incertezza sul letto di morte. Ma era duro, oh se era duro, crudelmente duro. La carrozza sbatacchiava, tintinnava, sobbalzava. I sobbalzi erano addirittura straordinari. Per la loro violenza e intensità sproporzionate, annullavano qualsiasi sensazione di movimento in avanti. L'impressione era di essere scossi in un congegno stazionario, simile a uno strumento di tortura medievale o a qualche invenzione modernissima per la cura del fegato letargico. Era penosissimo, e il levarsi improvviso della voce della madre della signora Verloc suonò come un grido di dolore. «Lo so, mia cara, che verrai a trovarmi tutte le volte che ti resterà un po' di tempo, vero?» «Naturalmente», rispose Winnie asciutta, fissando dritto davanti a sé. E la carrozza sobbalzò di fronte a un negozio affumicato e unto con bagliori di gas e odore di pesce fritto. La vecchia alzò un nuovo gemito. «E poi, mia cara, bisogna che veda quel povero ragazzo tutte le domeniche. Non gli dispiacerà passare una giornata con la sua vecchia mamma?» Winnie gridò flemmatica. «Dispiacere? Direi proprio di no. A quel povero ragazzo mancherai in un modo da rasentare la crudeltà. Avrei voluto che tu avessi pensato un po' a questo, mamma.» «Non averci pensato.» L'eroica donna ingoiò qualcosa di ingombrante e vivace come una palla da biliardo che aveva cercato di saltarle fuori dalla gola. Winnie restò muta per un po', le labbra in fuori, imbronciate, e gli occhi che non si staccavano dal davanti della carrozza. Poi sbottò in malo modo con un tono insolito per lei. «Prevedo che all'inizio sarà una faticaccia con lui, sarà così irrequieto. In qualsiasi caso non permettergli di infastidire tuo marito, mia cara.»
Thank you.
Così discutevano su un piano familiare la condotta della nuova situazione. E intanto la carrozza subbalzava. La madre della signora Verloc espresse qualche preoccupazione. Ci si poteva fidare a lasciar fare tutta quella strada a Stevie da solo? Winnie sostenne che adesso viveva molto meno sulle nuvole. Su quello furono d'accordo, non lo si poteva negare. Molto meno, anzi per niente, si gridavano l'un l'altra nel tintinnio con relativa allegria. Ma improvvisamente l'ansia materna scoppiò fuori di nuovo. C'erano due omnibus da prendere e un tratto a piedi fra i due. Era troppo difficile. La vecchia si lasciò prendere dallo sconforto e dalla costernazione. Winnie guardava avanti. «Non ti agitare così, mamma. Lo devi vedere, naturalmente. No, mia cara, cercherò di farne a meno». Si asciugò gli occhi diventati torrenti. «Ma non puoi trovare il tempo per venire con lui? E se si dimentica e se perde la strada? E se qualcuno gli parla bruscamente, il nome e l'indirizzo potrebbero sfuggirgli dalla memoria, non lo si ritroverebbe che dopo giorni e giorni?» La visione del povero Stevie in un istituto per i poveri, anche solo per il tempo necessario alle ricerche, le spezzava il cuore, perché era una donna orgogliosa. Lo sguardo di Winnie era diventato duro, concentrato, inventivo. «Non posso portartelo io tutte le settimane», gridò. «Ma non ti preoccupare, mamma, farò in modo che non si perda a lungo». Sentirono un colpo strano. Una visione di pilastri di mattoni era ferma davanti ai finestrini sbatacchianti della carrozza. L'improvviso cessare dell'atroce sobbalzare e del frastornante tintinnare stordì le due donne. Cos'era successo? Rimasero immobili e spaventate nella quiete profonda, finché la porta si aprì e si udì un roco, strascicato sussurro. «Ci siamo!»
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.